Buonasera a tutti. L'incontro di oggi chiude la 23esima stagione di Leggere per non dimenticare. Colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti i vari autori intervenuti e tutto il pubblico che li ha seguiti, la Biblioteca delle Oblate, il Comune di Firenze, la Regione Toscana e la COP, che hanno sostenuto questa manifestazione. Ci vedremo il 10 ottobre della prossima stagione. Innanzitutto il più cordiale ben tornato a Giovanni Tagliellini, psichiatra e psicoterapeuta, insegna psicologia dinamica all'Università di Chieti Pescara e dirige la scuola di psicoterapia fenomenologica dinamica di Firenze. Tra i suoi libri, Psicopatologia del senso comune, Psicologia del patologico, una prospettiva fenomenologica dinamica, con Mario Rossi Monti, e Noi siamo un dialogo. Con noi Sara Fonaro, assessore al welfare e sanità, accoglienza e integrazione, pari opportunità, casa del comune di Firenze. Sergio Givone ha insegnato estetica all'Università di Firenze. Per le sue numerose opere ricordiamo Storia del nulla, Eros Ethos, prima lezione di estetica, il bibliotecario di Leibniz, Non c'è più tempo, Metafisica della peste, Colpa e destino del 2012. È appena uscito per il Mulino il suo libro sull'infinito. Alessandro Pagnini, insegnatore della filosofia contemporanea all'Università di Firenze, esperto del Center for Philosophy of Science di Pittsburgh, direttore del Centro Fiorentino di Storia e Filosofia della Scienza, editor della rivista Medicina e Storia, membro fondatore della Società Italiana di Storia, Filosofia e Studi Sociali della Biologia e della Medicina. Collabora all'inserto domenicale del Sole 24 ore. Che non aver lasciato nessuno. Vedi tutti, vero? Chi comincia? Avete detto? Sara? Due parole mie. Nel libro che offre oggi la nostra riflessione, Giovanni Tagliellini dedica la sua ricerca all'integrazione tra psicologia, psicopatologia, filosofia e neuroscienze, sulle ordini Carl Jaspers. Spesso si confonde la diagnosi di una malattia con la diagnosi di una persona affetta da una malattia, perdendo di vista il carattere specifico che quella malattia assume con la persona, ma la malattia, insediandosi in persone diverse, dà luogo a forme morbose diverse, a quadri sintomatologici diversi e, in ultima analisi, a malattie diverse. La persona, con le sue risorse particolari, le sue difese e le sue fragilità, configura la malattia in maniera assolutamente individuale. La risposta individuale alla minaccia della malattia incide sulla presentazione clinica dei sintomi, sulla prognosi e sulla visione delle cure, incidendo sul destino della persona malata. Cedo subito la parola a Sara.
Buonasera a tutti, tanto grazie tantissime Anna Benedetti per l'invito, la seconda volta che siamo insieme a Leggere per non dimenticare, e per me come assessore, ma come comune in generale, un onore essere in queste splendide iniziative che ogni anno e ogni volta riempiono questa sala con testi e autori di grandissimo livello. Grazie a tutti voi per essere qui. Oggi per noi è una giornata un po' particolare perché è insolito ritrovarmi a presentare un libro di una persona che conosco bene, direi molto molto bene, di una persona con cui abbiamo fatto e abbiamo continuato a fare un cammino insieme, una persona con cui c'è un legame di amicizia, un grande rapporto di stima. Anna Benedetti ha detto alcuni dei ruoli che Giovanni Stanghellini ricopre attualmente e alcuni dei punti salienti di quella che è la sua carriera professionale. Oltre a essere psichiatra e psicoterapeuta, Giovanni è anche filosofo ad honoris causa. Io ci tengo a sottolineare anche questo aspetto, che è un aspetto a cui lui tiene particolarmente e che incide in maniera estremamente forte in quella che è la sua professione, in quella che è il suo percorso di autore di testi, autore di saggi scientifici, e in quella che è la sua esperienza e la sua attività di docente. All'interno dell'università, all'interno della scuola di psicoterapia, in cui mi onoro di essere anch'io un socio fondatore della scuola di psicoterapia fenomenologico dinamica di Firenze, e nelle varie scuole in cui va a insegnare, anche in Toscana e fuori dalla Toscana, perché è chiamato da molte parti a insegnare. Anna ha citato anche alcuni dei testi scritti da Giovanni, che tutti insieme, dal primo testo, mi viene in mente uno dei primi che lessi tantissimi anni fa, che era Antropologia della vulnerabilità, che è stato uno dei primi testi, fino ad arrivare al testo che andremo a presentare oggi, che è L'amore del che cura, c'è un filo conduttore che lega tutti i testi e che lega la professionalità di Giovanni, che è l'attenzione sempre costante a quelli che sono gli aspetti individuali delle persone, gli aspetti individuali del professionista, altra cosa da non considerare, per cui il rapporto tra professionista e paziente, ma soprattutto la difficoltà del corpo di restare insieme non in quelli che sono i momenti di benessere e di luce, ma la capacità, che è estremamente complicato, di stare insieme e comprendere i momenti di ombra, i momenti di difficoltà. Devo dire che da questa esperienza teorica, professionale, si può mettere in campo non solo nell'esperienza clinica, ma ti può servire anche come insegnamento di vita in quello che è il percorso professionale quando si ha a che fare con l'altro, in qualsiasi forma. È un qualcosa che ho ereditato e riportato con me in maniera estremamente forte anche nel lavoro di assessore, perché non si può avere a che fare solo esclusivamente con collettività, ma si ha a che fare con individualità e con vulnerabilità singole. E questo penso sia un aspetto che ognuno di noi deve cogliere e fare caro. Non mi addentro nell'analisi del testo, perché so bene, questa è una caratteristica che io apprezzo molto di leggere per non dimenticare, siamo tutti qui per sentire l'autore e siamo tutti qui desiderosi di apprendere qualcosa in più rispetto a quello che si apprende leggendo, perché un conto è leggere direttamente, un conto è sentir parlare l'autore, sentire il proprio punto di vista. Vorrei chiudere ponendo una domanda che è un po', anche questa, il filo conduttore dell'esperienza professionale e dell'esperienza scientifica di Giovanni. La domanda è sul rapporto tra la psichiatria e la filosofia, che emerge anche in questo testo, che emerge in tutti i testi, ma che emerge soprattutto in quello che è l'insegnamento e l'attività professionale. Te, Giovanni, ti sei occupato molto in tutta la tua vita di filosofia, pur essendo un medico psichiatra. È raro trovare dei medici psichiatri che si occupano di filosofia. La domanda è: perché c'è un nesso tra filosofia e psichiatria? E se da una parte la filosofia può insegnare qualcosa alla psichiatria e viceversa? Grazie.
Sì, ha ragione Sara Cunaro quando dice che qui, e qui intendo soprattutto leggere per non dimenticare, siamo ad ascoltare l'autore, siamo ad ascoltare Giovanni Stanghelini. A noi resta, non resta se non dire qualche parola introduttiva. Cosa che io voglio fare, ma raccogliendo una domanda, una in particolare, che Giovanni impone a noi nel suo testo, semmai per rigirargliela poi questa domanda. Una domanda che mi sembra, ce ne sono tante domande in questo libro, ma una in particolare mi sembra interessante e profonda e meritevole di attenzione. La trovo nell'epilogo, e d'altra parte lui stesso invita il lettore, non il lettore frettoloso, ma diciamo il lettore che vuole leggere un libro avendo afferrato prima il bandolo della matassa di questo libro, lo invita ad andare a leggersi prima l'epilogo, cosa che io ho fatto, e ho trovato appunto questa domanda che nelle sue parole suona così: quando un'esistenza può dirsi mancata, può dirsi sventurata? È una domanda che non ce la poniamo tutti i giorni, grazie a Dio, spero almeno, ma qualche volta sì. E quando ce la poniamo e la applichiamo a noi stessi e ci chiediamo, ma non sarà che la mia esistenza è un'esistenza mancata, un'esistenza sventurata? E beh, ci troviamo davvero di fronte alla domanda delle domande. La risposta a cui accenna Giovanni è la seguente: quando un'esistenza può dirsi mancata o sventurata, risposta quando conduce lontano dalla sovranità sul proprio essere vulnerabile. In altre parole, quando o per errore, o per colpa, o per vizio, per malattia, ma in fondo errore, colpa, vizio sono tutte forme della malattia, quando per qualcuna di queste ragioni, e in particolare per una malattia, siamo come espropriati di noi stessi, della nostra vita, non ci riconosciamo più, siamo appunto condotti sotto, diciamo così, una stella, la stella della sventura, dove non ci resta che prendere atto del nostro sperdimento, del nostro smarrimento, del nostro non sapere più chi siamo. Allora la domanda, alla risposta della domanda potrebbe essere, e naturalmente Giovanni se la pone questa ulteriore domanda, che fare? A che cosa rivolgersi? A quali pratiche ricorrere per riappropriarci di noi stessi, per ritrovare qualche luce, un orientamento della nostra vita, per riconoscerci per quello che davvero, davvero siamo, che appunto riappropriarci di noi stessi. Queste pratiche sono l'etica, per esempio, anche l'estetica e soprattutto la medicina. Ma tutte queste pratiche, pure necessarie, ci aiutano fino a un certo punto. Anzi, a ben vedere, e molte delle analisi di questo libro sono dedicate a questo, ci portano effettivamente fuori strada. Perché ci porta fuori strada l'etica, per esempio? Perché quando noi ci chiediamo chi sono io veramente, e magari ci rispondiamo, non sono quello che dovrei essere. Dovrei essere, ma non ho la porta, non ho la capacità, non ho la moralità tale per cui davvero riesco a essere quello che vorrei. Allora ci mettiamo nella condizione di chi si lascia, di chi rischia di essere fuorviato, di chi è fatto oggetto di pressioni da qualcosa che viene da fuori di lui. Che cos'è questa normatività, questa impositività dell'etica? Certo, è qualche cosa che aiuta, perché soltanto ponendoci degli imperativi, tu devi fare questo e non fare quell'altro, noi possiamo sperare di diventare quello che dobbiamo o quello che speriamo. Ma il rischio è per l'appunto di vivere questa normatività come estrinseca, come oppressiva, come fuorviante. Parliamo dell'estetica. L'estetica ci impone dei modelli che non solo non ci appartengono, ma che quando cerchiamo di applicarli a noi, pensate alla chirurgia estetica, producono per lo più dei disastri, ma anche senza ricorrere a questa forma estrema di estetismo e di estetizzazione dell'esperienza, sappiamo quanto affidarsi al mero sentire estetico sia fuorviante. Ma è fuorviante anche la medicina, necessaria. È così pazzo da dubitare di questo. Chi è che di fronte a una malattia seria non ricorre alla medicina? Medicina alternative o un embolismo di base, la medicina. E tuttavia, anche se è necessaria questa pratica, è molto rischiosa. Perché? Ma perché, ecco, teniamo presente qual è il punto di partenza. Chi sono io veramente? Chi voglio essere? Chi devo essere? Ebbene, la medicina, che è una pratica razionale, governata dalla ragione, si muove per, dice Giovanni, e credo giustamente, per identità e per differenza. Ci dice, tu sei questo e non sei quello, tu hai questa malattia e non quell'altra, e non tutte le altre. È un sapere identificante, cioè un sapere che classifica il soggetto in un certo modo piuttosto che in un altro, ma così facendo derubrica la soggettività, cioè quanto c'è di più singolare, di più proprio, di più vivo in me, a astrazione. Io chi sono, chi divento agli occhi di una medicina pure razionale, razionalissima, divento un cardiopatico, per esempio, o un alcolista, o un malato di cancro, e così via. Ma così facendo, io non sono più io. Io non vengo più colto nella mia individualità, nella verità del mio essere. Quella verità che soltanto se si tiene conto del fatto che qualunque malattia io soffra, nel mio soffrirla la soffro assolutamente, in modo assolutamente individuale, è solo così io davvero capisco di che malattia soffro, qual è il mio soffrire e come da questo soffrire posso essere liberato, come posso essere curato. Ma fa questo la medicina? La medicina ospedalizza. Cosa vuol dire ospedalizzare? Ospedalizzare vuol dire che il malato di cancro viene messo nel reparto oncologico, il malato di schizofrenia viene messo nel reparto, adesso su questo si apre un nuovo capitolo, ma insomma il movimento è pur sempre questo. E allora che pare? Ricordare che, come dicevano i medievali, l'individuo è l'individuo. L'individuo è ineffabile. L'individuo, tu non capirei mai se lo etichetti, se lo classifichi come individuo malato di cancro, individuo malato di alcolismo, individuo malato di questo o di quello. Lo perdi. E per raggiungerlo, quale sapere ti permette di recuperare l'ineffabilità dell'individuo? Sarebbe da dire nessun sapere. Infatti, se l'individuo è ineffabile, sapere che lo dice e la dice per ineffabilità non c'è. Ma non è così. Non è così perché il problema non è tanto quello di ricorrere a un altro sapere rispetto al sapere della medicina, o al sapere dell'etica, o al sapere anche dell'estetica, ma di legare tutto quello che io so e che posso applicare a una persona, alla persona, rispettandola in quanto tale, riconoscendola appunto nel suo essere una singolarità, una individualità, in una parola, una persona. Per fare questo io devo, questo sapere razionale, classificatorio, tutto quello che volete, mettere
tenerlo, per così dire, costantemente in rapporto con il non sapere, con quello che Giovanni chiama, che Giovanni Stangellini chiama l'altro, o chiama l'informe, chiama l'ombra, cioè quell'orizzonte, che in quanto orizzonte non lo posso abbracciare, non lo posso perché è lui che mi abbraccia, ma che getta luce su quel mio carattere particolare, di essere il padre, di essere un individuo, di essere una persona, solo se, appunto, getta luce su questo, solo se mi metti in rapporto con la non luce, con l'ombra, col chiaroscuro, con quello che io non sono, con l'altro. Per fare questo, dice Giovanni Stangellini, occorre non sostituire il principio della cura o il principio della cura medica, che è quello che abbiamo detto, con un altro principio, ma mettere accanto quest'altro principio. E quale altro principio? Il principio della cura amorosa, della cura che prima ancora di curare si preoccupa di riconoscere la persona per quella che è, l'individuo per quello che è, l'individualità e la ineffabilità per quello che è. Questo principio Giovanni lo chiama il principio d'amore, la cura amorosa. E io qui faccio la domanda, ci siamo impegnati a fare una domanda delle tante che si possano dare. Questa cura amorosa, così necessaria, tu sei convincente nel presentarcela per quello che essa è, siamo sicuri, proprio visto che è in qualche modo una sospensione del sapere classificatorio, del sapere della medicina, così come la conosciamo, siamo sicuri che non comporti a sua volta un rischio, una deriva, e lasciamela dire in modo brutale, anche se io stesso mi introduco, vorrei non dirlo, una deriva irrazionalistica. Allora, visto che ormai ho imboccato questa strada, la domanda te la faccio con le parole che non sono mie, ma che sono di Salvatore Califano, e che me l'ha fatta prima di che io cominciassi a parlare. E la domanda è: ma l'amore è qualcosa di positivo o non è anche qualcosa di negativo? E se l'amore, e se l'amore non fosse...
L'amore è ateismo.
Ateismo, forse nichilismo, forse anche un veleno, e tante cose l'amore. Appunto, è tutte queste cose. E allora usiamolo certamente, abbandoniamoci ad amore, quasi se non lo facessimo, però attenzione a questo rischio che corriamo. Grazie.
Allora, il governo tocca a me, ma mi tocca in una posizione abbastanza scomoda, perché io pensavo che nel gioco delle parti si aspettasse da me che parlassi di filosofia e medicina, perché ho scritto una specie di manuale di filosofia della medicina, ma questa, mi sa che lui non è filosofia della medicina, è filosofia o medicina, che è la stessa cosa, filosofia e medicina. E allora, preso così dalla chiacchierata che hanno fatto quelli che mi hanno preceduto, voglio andare oltre, andare avanti e provocare. Che cos'è l'amore? Probabilmente Stangellini in questo libro ci risponde dicendo non soltanto quelle cose con estrema chiarezza dette da Gibone, di che cos'è Dio, di che cos'è la vulnerabilità, di che cos'è la sacralità dell'altro che va ritrovata nella cura, eccetera, ma ci dà una prospettiva di scrittura e di approccio a questo al non detto, all'ombra, all'impuro, a tutto quello che viene in qualche maniera non ontologicamente presentato, ma proprio come un qualche cosa che, come correttamente diceva Sergio, siccome è indicibile, si deve in qualche modo figurare. E tutto questo libro, guardate, se voi ce lo fate riassumere, l'Ambur ci fa fare gli abstract dei libri, è una delle torture sadiche più folli che che siano state inventate insieme ai criteri di valutazione, perché questo libro va letto tutto, perché se si riassume in tre parole probabilmente non lo si legge neanche, perché c'è, non ti sto sminuendo, ma c'è tanto già detto nei contenuti. Quello che è assolutamente rilevante in questo libro è che io lo trovo come un piccolo capolavoro di riflessione sul barocco. E questa idea mi è venuta non soltanto dal fatto che la figura più ricorrente, anche in un libro precedente, di Giovanni e la Piega, un libro di Gilles Deleuze, filosofo francese, un libro sull'Aristide, il barocco, la musica barocca, eccetera, che lui ha letto con molto frutto. Questa idea del barocco è un'idea che attraversa tutto il libro, ma allora cerchiamo di capire cos'è questo barocco, perché proprio in questi giorni ogni tanto le chiavi di lettura ce ne danno delle contemporaneità. No, stavo leggendo delle cose di letteratura, in questo caso anglo-americana, c'è una comparatista che si occupa di barocco globale, che ha fatto dei lavori sulla letteratura subandina, cubana, e ha tirato fuori un paradigma che le sembra applicabile a tutta la letteratura nordamericana, tutta quella letteratura che non è postcoloniale, cioè quella letteratura che non vede l'altro o la differenza o il mimetismo o il subalterno dalle categorie astrattive del, appunto, del postcoloniale, di chi non vede l'individuo, ma vede addirittura i continenti, vede addirittura la globalizzazione come qualche cosa di sovra individuale, di sovra personale, eccetera. E ritiene che ci sia questa forte spinta di letteratura neobarocca, e loro partono proprio da Benjamin, dal dramma tedesco di Benjamin, partono da Warburg, dal Max Leben, partono da tutte quelle filosofie che ci ha ricordato anche Sergio Gibone in un libro che ho avuto l'onore qualche anno fa di presentare qui, Il bibliotecario di Leibniz. Perché? Perché Leibniz? Ecco, questo è un po' la cosa che mi ha molto intrigato nella lettura del libro di Stanghellini, che c'ha una parte, diciamo così, pessimistica, profondamente pessimistica. Perché che cosa ci dice Leibniz? Leibniz ci dice che tutto è stato detto, e che dove si trova l'originalità se tutto è stato detto? Si trova convertendo le figure del soggetto e dell'oggetto dell'epistemologia tradizionale nelle figure del soggetto come possibilità di raccontare e dell'oggetto come possibilità di essere raccontato. Questa è la soluzione che in maniera brillantissima Sergio Gibone aveva visto alla fine del grande racconto della fenomenologia dello spirito di Hegel, e che è stata una delle spinte più straordinarie nella modernità letteraria, ma anche filosofica. Finito il racconto, finita la filosofia, eccetera, cosa si fa? Il vulcano butta la pigli, schegge, lampi, eccetera, e non fa colare l'acqua. E da questo e da questi lacerti, da questi piedi, perché la piega? Perché se noi prendiamo un foglio scritto e lo pigliamo, ci divertiamo come a fare degli origami, vediamo che quello che c'era scritto non è più quello, qualcosa va in ombra, ma c'è anche se nell'ombra, però potrebbe anche comparire una frase diversa piegando la pagina, e questa è altrettanto reale. Per Leibniz le monadi hanno sguardi sul mondo e hanno sguardi contemporanei che sono quelli che Benjamin rappresentava parlando di immagine dialettica, e l'immagine dialettica in questo libro di Stanghellini è fortemente presente e ben lungi dall'essere la dialettica della sintesi hegeliana. è l'immagine dialettica di Bell. Una, questa autrice americana ha scritto un libro molto bello su Image and Memory, e non è un caso che il titolo sia questo, si chiama Lois Parkinson Zamora, ci si ricorda perché al nome di una brutta malattia ce n'ha accanto il nome di un grande portiere spagnolo. E lei veramente teorizza un barocco globale, partendo da queste forme espressive, dal fatto che i frammenti, i testi, le tradizioni vengono a in qualche maniera ad essere ricomposte in relazioni dinamiche. Ed è questo che di fatto dietro anche diciamo, il metodo che raccomanda Giovanni per quel che riguarda la cura, la psicopatologia, eccetera, cioè da una parte l'ermeneutica, dall'altra la fenomenologia, quella è alla base, c'è la psicodinamica, ma niente di meglio può rappresentare la psicodinamica che questa figuralità intrisa di memoria, ma una memoria che non appartiene, che non è una memoria di una persona o di un individuo, eccetera, ma è la memoria della cultura. Che si ricompone e dà, ed è l'unica in questo universo di già detto che può dare il senso dell'originale, il senso del nuovo, il senso della ricomposizione, diciamolo in termini jaspersiani, nella comprensione dinamica della psicopatologia o della malattia mentale, chiamiamola come ci pare. E quindi questo credo sia il messaggio veramente interessante di questo libro, che non possiamo disgiungere i contenuti, magari qualche contenuto lo possiamo anche criticare. Io potrei per esempio ora, da filosofo della medicina, dirgli che contemporaneamente alla nascita del romanzo c'è stata una grande narrazione nel pensiero occidentale che è l'evoluzionismo darwiniano, che oggi sta portando la medicina negli anni 90 a delle prospettive che non sono riconoscibili in quella medicina con la M maiuscola che tu ci stai disegnando qui dentro, perché è una prospettiva che rispetta l'individuo, non rispetta la persona ma rispetta l'individuo, riesce a darci delle direzioni per comprendere la vulnerabilità che sono diverse da quelle della tradizione fenomenologica che ci indica Stanghellini. Ma la prospettiva coerente e compiuta che questo percorso di Giovanni ci dà è perché noi ritroviamo nella straordinaria rilettura dell'uomo dal fiore in bocca di Pirandello, delle metamorfosi di Kafka, e vedere insieme Pollock e Francis Bacon, e vederli dopo aver letto letteratura, che è un altro sguardo, non è il solito sguardo, lo sguardo cambia quando io ho visto Pollock dopo aver letto un testo filosofico, eccetera. Ecco, questo è quello che succede, diciamo che forse Giovanni Stanghellini non ha fatto un lavoro perché non lo voleva fare, lui continuamente dice guardate queste non sono diagnosi, ci presenta un tipo ideale dell'ossessivo, dell'uomo economico, del borderline, ma dice non è nosografia questa qui, non sono classificazioni, non sono categorie diagnostiche, però forse la vera diagnosi l'ha fatta la nostra cultura, alla cultura filosofica, a una direzione possibile della cultura filosofica che entra in perfetta sintonia con quello che si richiede nel momento in cui la psichiatria, la medicina si apre a ripensare la vita. Questo tipo di scrittura e questo tipo di filosofia sono quelli che dovrebbero essere non dico i complementi, ma gli strumenti, è lo stile filosofico adeguato per parlare di queste cose. E per questo io vi suggerisco di non stare troppo a sentire i nostri riassuntini, ma di leggere questo libro con grande frutto, perché è veramente un gran bel libro.
devi prendere fiato prima di cominciare anche solo a pensare, visto la ricchezza degli stimoli, delle letture accurate, direi. E lasciatemi dire una prima cosa, cioè che io ho il privilegio di fare un lavoro bellissimo, che consiste nell'incontrare tante persone che vengono da me con la fiducia e la speranza di essere aiutate, di essere curate, e che credo si aspettino da me che io in primo luogo li aiuti a lenire il proprio dolore, perché per andare da una Svizzera bisogna stare molto male, altrimenti non hai l'idea di andarci. E io mi dedico a questo, mi presto a questa funzione terapeutica, lenire il dolore dell'altro, ma al tempo stesso ho in mente un orizzonte più ampio rispetto a quello analgesico, ed è riassumibile nella formula fare della situazione limite in cui la persona si trova e che è all'origine di tanta sofferenza, una occasione per il riconoscimento di sé e il riconoscimento dell'altro. Con una formula che troviamo nella letteratura popolare, fare del veleno una medicina, fare della sofferenza un dispositivo di conoscenza di sé e di conoscenza dell'altro. Io mi troverei in difficoltà a definire la mia professione diversamente. Mi ricordo tanti anni fa mia figlia era molto piccola e mi chiese: papà, ma te che fai? Qual è il tuo lavoro? E francamente non avevo una risposta pronta, e le dissi la prima cosa che mi venne in mente. Le dissi: le persone vengono da me che piangono e vanno via che ridono. Lei mi guardò un po' e mi disse: il clown. E devo dire che aveva decisamente più ragione lei nel identificare la mia risposta in questo modo, ma la mia definizione era decisamente approssimativa e dozzinale. In questi giorni, se andate sulla rete, troverete uno scritto molto bello di un carissimo amico e compagno di viaggio, che è Gilberto Di Betta, che paragona il nostro mestiere a quello di un funambolo, sempre una dimensione circense, in qualche modo. Ecco, io non so se noi siamo dei clown, non so se siamo dei funamboli, forse siamo entrambe le cose, però soprattutto siamo dei funamboli, perché è un'impresa funambolica quella di mettere in condizione una persona che soffre tanto e che vuole una soluzione rapida, di metterla in condizione di capire che la sua sofferenza è una opportunità. Allora, ciò premesso, visto che non mi ero preparato, perché me la volevo proprio godere, volevo godermi anche il tremolo, lo stage fright, l'emozione di improvvisare di fronte a voi e di fronte a alle persone che mi hanno presentato, riprendo alcune di queste domande, anzi proverò a riprenderle tutte. Innanzitutto Sara mi chiede: cosa c'entra la filosofia con la psichiatria? È una domanda retorica, c'entra tantissimo. C'entra tantissimo nei due sensi, nelle due direzioni. Gli psichiatri, ma anche gli psicologi, che Sara è psicologa, oltre ad essere assessore anzi forse prima psicologa e poi assessore. La filosofia è l'orizzonte di sapere all'interno del quale si colloca una cura sufficientemente buona. Innanzitutto perché la filosofia si è posta le domande della cura molto prima che esistessero la psichiatria e la psicologia, perché ha assunto questi problemi in maniera, dobbiamo dirlo, lo devo dire da psicopatologo, da ricercatore, in maniera molto più chiara, molto più trasparente di quanto non si trovi nei libri di psichiatria, di psicopatologia, di psicanalisi, di psicodinamica, di fenomenologia. Ma è vero anche il rapporto inverso, non sono soltanto i terapeuti che possono imparare dai filosofi, anche i filosofi possono imparare, e non poco, dai terapeuti, da noi che ci occupiamo della sofferenza umana. Un filosofo che non compare in questo libro, ma che però mi è sempre presente, usa una parola per dire in che maniera gli psichiatri possono aiutare i filosofi. La parola è importanza. La patologia mentale, la sofferenza umana, ha una importanza, vale a dire un significato, che trascende la condizione della singola persona ammalata, cioè dice qualcosa della condizione umana. Io mi chiedo come i miei colleghi, ma probabilmente è una domanda che è assolutamente fuori luogo, come i miei colleghi possano avvicinarsi ai loro pazienti senza questo orizzonte di senso universale, universalmente umano, relativo all'importanza della domanda di senso che riguarda quella singola individuale persona. Quindi, in maniera un po' frettolosa e approssimativa, inquadro in questo modo la domanda di Sara. Gli psichiatri e gli psicologi hanno bisogno dei filosofi perché i testi di filosofia sono i migliori testi di psicopatologia e i filosofi hanno bisogno degli psicologi e degli psichiatri perché se sono interessati a fare qualcosa di diverso e di più rispetto ad una filosofia da poltrona, come si diceva una volta, beh, devono provare a rivolgersi al materiale umano che si trova nelle narrazioni della sofferenza mentale che soltanto chi sta sul pezzo quotidianamente con la sofferenza dell'altro può attingere. Vengo alla prima domanda di Sergio, perché Sergio mi ha fatto una serie di domande, molte di più di quelle esplicite, ma la prima esplicita riguarda il tema dell'esistenza sventurata. Quando un'esistenza può dirsi sventurata? Intanto chiarisco per i non addetti ai lavori da dove viene questa parola, sventurata, una parola un po' desueta, una parola certo che non si usa alla fermata dell'autobus. È il calco italiano di una parola tedesca, tanto per cambiare, che è Missglückten, che vuol dire, che può essere effettivamente tradotta come sventurata o malcondotta. Una parola utilizzata da un grande psichiatra, psicoterapeuta e filosofo svizzero-tedesco durante il secolo scorso, si chiamava Ludwig Binswanger, il quale utilizza questa parola per indicare un tipo di esistenza che soffre per la propria sproporzione. La matrice, l'indice, la spia dell'esistenza sventurata, noi diremo della patologia, della malattia, insegna Binswanger, è la sproporzione. La sproporzione fra cosa e cosa, perché è chiaro che se c'è una sproporzione è necessario che ci siano due termini che sono fra loro sproporzionati. la sproporzione fra la persona e i problemi che questa persona si trova ad affrontare, in primo luogo. Ci sono dei problemi che ci mi sovrastano, che possono sovrastarmi. Ci sono dei problemi che sovrastano tutti noi, il pensiero della morte, e ci sono dei problemi che sovrastano alcuni di noi, e ci sono dei problemi che sovrastano qualcuno di noi, ma non qualcun altro di noi. Questa la chiamiamo vulnerabilità. Ciascuno di noi ha una sua vulnerabilità, vale a dire un tipo di problema che rischia di sovrastarlo, che è sproporzionato rispetto alla sua capacità di affrontarlo. Da qui nasce l'esistenza sventurata, in quanto esistenza sproporzionata, spero di essere sufficientemente comprensibile quando dico questo, e da qui nasce la sofferenza, e da qui nasce l'intervento di quelli come noi. Noi siamo degli esperti di questa sventura, noi siamo degli esperti di questa sproporzione. Noi dovremmo saper riconoscere questa sventura in quanto cifra di una sproporzione e dovremmo essere capaci di condurre la persona oltre questa sproporzione, quantomeno nel riconoscimento di questa sproporzione. Uno dei modi in cui si manifesta questa sproporzione è nello squilibrio fra l'attenzione a se stesso e l'attenzione all'altro. Ora, Sergio ha citato, e lo ringrazio, una frase nella parte conclusiva del mio libro, quando l'esistenza è sventurata, quando conduce lontano dalla sovranità sul proprio essere vulnerabile. Quando conduce lontano dalla sovranità su se stessi, ma conduce anche lontano dalla sovranità del sapersi regolare nel rapporto con gli altri. Ora, lo spazio che possiamo attraversare fra l'attenzione a se stessi e l'attenzione all'altro è, come dico sempre anche ai miei pazienti, una porta stretta, è un'espressione di André Gide, di uno scrittore francese, è una porta stretta. Lo spazio fra l'attenzione che io devo prestare a me stesso per non perdermi, non perdere familiarità con me stesso, ma al tempo medesimo rappresenta l'altro stipite di questa porta, cioè l'attenzione all'altro, è uno spazio molto stretto e condursi per questo spazio è estremamente difficile. Si sbatte sullo stipite che è l'oblio di sé o si sbatte sullo stipite che è l'oblio dell'altro. Condursi fra questi due stipiti è la cura, è la proporzione, è, direbbe un filosofo, la vita buona. Questo per quanto riguarda l'oggetto, il che cosa della cura. Questo sì, mi fa piacere che un filosofo dica che questo è un libro di filosofia. Io ho sempre ambito a essere filosofo e probabilmente non ho mai avuto il coraggio di esserlo. Sandro si ricorda molto bene quando io sono stato suo allievo come studente di filosofia prima di convertirmi alla medicina e poi ho ricominciato a frequentare i suoi corsi, arrivato dopo aver scollinato gli esami di medicina che mi facevano più paura. Sì, mi fa piacere che sia un libro che sia considerato un libro di filosofia, però rimane un libro scritto da un clinico, perché io passo la maggior parte del mio tempo, investo la maggior parte delle mie energie nella cura dei miei pazienti, quindi la filosofia c'è, ma il mio pane quotidiano è il rapporto con i pazienti. E infatti questo libro nasce dall'esigenza di definire una modalità di rapporto con i pazienti. Questo è il punto fondamentale, per me almeno. Avevo scritto qualche tempo prima, non troppo perché il libro precedente, data 2017, si intitola Noi siamo un dialogo, un libro che si occupa proprio di definire una modalità di relazione con il paziente basata su una pratica che ho chiamato dispiegamento, cioè una pratica che consiste nel, come ha detto Stefania Nicasi, che ho visto entrare poco tempo fa, qualche tempo fa con un seminario della nostra scuola, nel mettere il muso sotto la lettera, sotto il testo presentato dal paziente. Una pratica che consiste nel dispiegare il testo del paziente fino ad andare a cogliere nelle più intime pieghe di questo testo. Io, quando cerco di spiegare questa cosa, faccio un esempio. Prendo un foglio, lo accartoccio e dico: i pazienti vengono da noi come un foglio accartocciato. E sono loro stesso pronti a buttarsi nel cestino. Se poi non lo fanno da soli, c'è senz'altro qualcuno pronto a farlo per loro. Ecco, il mio lavoro consiste in questo gesto, nel dare importanza, nel dare valore a quello che c'è scritto sulla pagina, anzi vorrei esagerare, sulla superficie di questo foglio, prima ancora che sulla profondità, per poter leggere ogni sillaba, ogni lettera che è scritta nelle pieghe di questo foglio. Questo è stato il punto da cui sono partito in quel libro che si chiama Noi siamo un dialogo. Qui, come ha colto molto bene Sandro, ho provato a indicare una strada complementare rispetto al dispiegamento, che è la strada del piegamento, non di quelli che fanno i ginnasti, ma del piegare la pagina una volta dispiegata, creando degli accostamenti inaspettati fra lo scritto, il testo che sta sul lembo di questa pagina e un testo che sta sul lembo assai distante. Un lavoro di montaggio, quindi un lavoro di smontaggio e un lavoro di montaggio. Il lavoro di smontaggio, di dispiegamento, finalizzato a leggere, dare importanza, prestare attenzione al testo che porta il paziente. Ma la cura non si limita a questo, la cura va oltre, perché in questo testo desidera incontrare qualcosa di inaspettato. Un sapere occasionale, un sapere accidentale. Fra le fonti di questo mio libro c'è uno storico dell'arte, un critico dell'arte che si chiama Didier Huberman, che ha scritto dei libri molto, molto belli riguardo a questa pratica del sapere accidentale, a dimostrazione ancora una volta che se un clinico vuole imparare a far bene il proprio mestiere non si deve limitare a leggere gli altri clinici, ma deve attingere ad altri campi del sapere. Io lo confesso, credo di aver imparato molto più da Didier Huberman rispetto a quanto ho imparato dai saggi di psicopatologia, fenomenologia, eccetera. E quello che ho imparato è che bisogna essere disponibili ad inciampare nell'inatteso, ad un sapere occasionale, anche a generarlo tramite una manovra artificiale che è quella del piegamento, del montaggio. È questo che fa dire a Sandro che la dialettica, non voglio usare parole difficili, per questo ci pensano i filosofi, la dialettica che io uso in questo libro, che è intriso di dialettica, non è la dialettica hegeliana, cioè non è una dialettica che mira alla sintesi, ma è una dialettica che è riassunta in una formula proprio di Huberman, che è una formula paradossale: tesi, antitesi, sintomo, non tesi, antitesi, sintesi. Ma tesi, antitesi, sintomo per un clinico cosa vuol dire? Vuol dire che il sintomo è un'opportunità di conoscenza. Vuol dire che il sintomo è il miglior amico dell'uomo. Il mio sintomo è il mio migliore amico per attingere una conoscenza di me stesso che non attingerei in assenza di questo sintomo. Ecco, questo è un percorso di conversione che fa parte del percorso della cura. E adesso la questione capitale, la questione delle questioni, non per sminuire le altre, ma chiunque avesse evocato il tema dell'amore si sarebbe trovato nella responsabilità anche un po' sadica, direi, no? Di interpellare chi va interpellato, oggi sono io, quindi mi è toccato, su una questione quantomeno controversa. La verità, vi prego, sull'amore è una domanda arcinota. Chi osa rispondere a questa domanda verosimilmente non fa altro che difendersi dalla pratica dell'amore, però in qualche modo bisogna provare a dire qualche cosa, Salvatore, su questo tema. Allora, che cos'è che si può provare a dire? Ma intanto parto dalla provocazione di Sergio Givone, cioè dice: questo libro è un libro che fin dal titolo, e vi confesso una cosa, il titolo non l'ho scelto io ma l'editore, però non lo dite ad alta voce perché non si può dire, però insomma è un titolo che ha destato comunque interesse e curiosità, e alla fine della fiera secondo me è anche un titolo scelto bene, quantomeno perché lo legga qualcun altro e non i lettori che di solito, quei pochi che leggono i miei libri, chiusa la parentesi. Questo è un libro che parla della cura amorosa. Dice bene Sergio, la cura amorosa consiste in primo luogo in una sospensione del sapere. Cercherò di spiegare che cosa si ha in mente quando si dice sospensione del sapere, però poi giustamente aggiunge: ma questo non comporta un rischio? Non comporta una potenziale deriva irrazionalistica? Insomma, tu sei chiamato dal tuo paziente a stare ben saldo sulla tua poltrona, non puoi saltare dall'altra parte o addirittura saltargli addosso, non si fa naturalmente, ma non solo non si fa fisicamente, ma non si fa nemmeno con il pensiero e con l'immaginazione. Questa è una questione ovvia, non c'è nemmeno bisogno di dirla, in questo mestiere ci sono poche regole, ma una di queste regole è stare alla larga dai transfert erotici o comunque rendersene conto in tempo per non nuocere ai pazienti. Ma non è questo l'amore in questione, ecco. Non stiamo parlando di questo amore, stiamo parlando di un altro amore, ed è l'amore che contempla, e sottolineo la parola, il positivo e il negativo. È un amore che sospende la sua preferenza per il positivo e abbraccia anche il negativo. Del resto, anche se noi non sappiamo assolutamente che cosa sia l'amore, però una cosa sull'amore credo che tutti quanti possiamo condividerla, e cioè che amare il positivo dell'altro non è amarlo, ci vuole anche amare il negativo dell'altro per amarlo. No, su questo credo che siamo tutti d'accordo. Che cosa significhi però non è tanto semplice, ma prima di cercare di spiegare che cosa significa nel mio pensiero vi faccio un esempio molto terra-terra, ma molto terra-terra. Quindi spero di non offendere la sensibilità di nessuno. Il tema è l'odore. l'odore della persona amata. Non ho detto il profumo, che sarebbe positività e basta, ho detto l'odore. Ora, credo che tutti noi sappiamo che se c'è una cosa eroticamente attraente, non la sola naturalmente, perché ciò che si coglie con gli occhi, ciò che si coglie al tatto è molto attraente, ma c'è una cosa che è particolarmente attraente nella persona amata, ed è il suo odore. E l'odore è l'emblema, il paradigma di questa commistione di positività e di negatività. Perché l'odore non è soltanto profumo. L'odore, se mi passate, è anche quel puzzino che l'altro ha, che lascia sul cuscino quando si alza prima di te, che lascia nella t-shirt, nella maglietta quando parte per un viaggio. Ed è lo stesso odore che, quando ti prende bene, ti fa desiderare l'altro. Ma quando sei arrabbiato con l'altro, ti ripugna, ti fa schifo, non lo vorresti sentire. Ecco, l'odore è il paradigma dell'attrazione amorosa in quanto commistione di positivo e di negativo. Non so se sono riuscito a spiegarlo. Ora, tanto il fatto però che questa pratica ha a che vedere con l'amore fra due persone, e non certo con l'amore terapeutico, laddove comunque gli odori si mescolano anche nella stanza di consultazione, ma non è questo il punto. Concludo cercando di formulare un pensiero minimamente razionale, minimamente articolato, riguardo a questo tema nella relazione terapeutica. Per aver cura dell'altro, e cioè per riconoscere l'altro nella sua commistione di positività e di negatività, io devo sospendere il mio sapere. Certamente io devo sospendere il sapere che mi danno le coordinate della nosografia, cioè di quella disciplina che classifica le malattie, perché se io non sospendo il sapere della nosografia, io vedrò soltanto nell'altro l'istanza di una malattia che riconoscerò attraverso dei sintomi e ne perderò completamente la individualità, ne vedrò soltanto questa negatività che è la malattia e che sono i suoi sintomi. E a meno che non sia un po' perverso, è difficile amare un paziente, amare terapeuticamente un paziente, se se ne vede esclusivamente la negatività. Quindi il primo sapere che io devo essere in grado di sospendere, dopo averlo però ben saputo questo sapere, è il sapere della diagnosi. E su questo credo che sfondi una porta aperta. Ma ci sono anche altri tipi di sapere che noi dobbiamo sospendere, a patto di capire bene cosa significa sospendere. Allora, Sandra ha usato il termine fenomenologia perché sa che io è da lì che vengo, però se c'è una cosa che mi ha dato soddisfazione nelle prime letture di questo libro è che qualcuno l'ha definito post-fenomenologico, e io ne sono molto, molto contento. Perché menziono la fenomenologia? Perché la fenomenologia è quella disciplina che si fonda sulla pratica del sospendere il sapere. I fenomenologi usano una parola abracadabra che si chiama epoché, ma lasciamo perdere. Sospendere il sapere. Ma cosa significa sospendere il sapere? Significa prenderlo e buttarlo via? No, assolutamente. Sospendere significa proprio sospendere, cioè averlo qui, sospeso. Come la mela di Magritte di fronte all'omino con la bombetta, ricordate la mela, la colomba. Sospendere il sapere significa averlo ancora più presente di quanto non potresti averlo presente se non si frapponesse fra te e l'altro. Questo significa sospendere il sapere. E saper utilizzare questo sapere per dispiegare l'esperienza dell'altro.
per usare una brutta parola, per stanare l'altro. Non sovrapporre il tuo presunto sapere sull'altro. Non amare l'altro ad immagine e somiglianza del tuo sapere. Non amare l'altro in quanto ti dà la conferma di quanto ne sai. Questo è quello che fanno tanti medici, è quello che fanno tanti scienziati, che forse tanti scienziati non sono, è quello che fanno tanti noi, perché siamo abituati ad amare per interposta immagine, come ci insegna il mito di Narciso parla di questo. E con questo vorrei concludere. Il mito di Narciso non parla dell'amore che un giovanotto particolarmente bello, ma anche particolarmente sadico, nutre soltanto per se stesso. Dico sadico perché in una delle versioni del mito, sapete, Narciso regala una spada ad un giovanotto che si è innamorato di lui, dicendogli ammazzati, salvo poi ritrovarsi questa spada fra le mani nel momento in cui si rende conto di essersi innamorato di un'immagine e uccidersi con questa spada. Quindi un vero narcisista. Narciso era un vero narcisista, cioè uno che non poteva che innamorarsi non di sé, ma di un'immagine, non di se stesso, perché Narciso non è consapevole che quell'entità riflessa nello stagno è la sua immagine, ma quello che vede in quello stagno è il proprio desiderio. Ecco, allora, non voglio esagerare, però una delle ragioni, non so se i libri si scrivono per qualche ragione, in realtà mi sono divertito tantissimo a scrivere questo libro, quindi l'unica ragione per cui l'ho scritto è perché mi sono divertito un mucchio. Però se volessi giustificarmi, direi una delle nobili ragioni per cui ho scritto questo libro è perché in fondo cerca di essere una cura del narcisismo, e cioè cerca di essere una cura del nostro innamorarci per immagine invece che innamorarci dell'altro. Vi ringrazio per l'attenzione.
L'amore è come il pesce. L'amore non è come il pesce.
Sono d'accordo e non sono d'accordo.
Sì, buonasera. Nelle malattie psichiatriche è poi come nella vita normale. C'è chi soffre, c'è chi il dolore lo causa agli altri. E ci sono malattie psichiatriche dove la persona non è assolutamente consapevole. Lo dico perché un omone mi ha messo la sua roba sopra le mie frasi del supermercato, il naschio era tutto pieno, e io l'ho riconosciuto dall'odore, me la sono telata. Mi ricordo il professor Carras, non so se l'ha conosciuto, un primo piccolo, bravo, si tratta di una persona brava. Lui era andato a un corso d'aggiornamento per avere i punti, c'era un cardiologo, e disse: quello è stato un mio allievo, era specializzato in psichiatria, poi aveva fatto il cardiologo, perché diceva Carlos, parlava così, ci vuole valere per fare lo psichiatra, ci vuole coraggio, anche nell'amore ci vuole coraggio. Non è così semplice, perché io preferisco i medici che me lo cavano in mal di testa, per me frega, che mezzi usano. Io ero in Piazza Dalmazia alla vicino alla farmacia, quando ero giovane, un tipo piantò un coltello nel petto a un professore che si salvò la vita perché sapeva che poteva curarlo a Careggio. Grazie.
Potrebbe sembrare, dalla sintassi del suo discorso, che il tipo che ha coltellato il medico fosse un matto.
Sì, sì, no, lo era. Lo disse di giornale.
Cioè, ecco, questo è un pregiudizio. Mi permetto di dire che è un pregiudizio. I folli non sono più pericolosi rispetto a noi che non abbiamo la patente di folle. Ma è assolutamente vero che le persone con disturbi mentali, comunque li vogliamo chiamare, non si limitano a soffrire, ma fanno anche soffrire. E quindi la domanda è: che fare? Ma prima di passare il microfono all'assessore che si occupa del che fare sul piano organizzativo ed istituzionale, io direi che c'è una risposta che possiamo dare, che parte dall'idea che la follia dell'altro comincia dove finisce la nostra possibilità di comprenderlo. E allora la prima cosa da fare è cercare di mettere in condizione i familiari, i vicini, la cittadinanza, il prossimo, di comprendere il mondo in cui vivono le persone con disturbi mentali.
Mi sono rimasto qui da notte per intervenire a questo punto. Mi stavo venendo da rispondere con una battuta rispetto a quello che diceva, Cabras: ci vogliono gli attributi a fare lo psichiatra. Io risponderei: ci vogliono gli attributi a fare il paziente. La riceverei dall'altra parte, perché vivere la condizione di quello che viene considerato matto, vivere la condizione del paziente, bisogna avere una gran spina dorsale, bisogna avere una grande forza. Detto questo, ovviamente è una considerazione personale. Sono d'accordo con Giovanni su quello che diceva, soprattutto del pregiudizio. Ancora di più, e qui lancio una piccola vena polemica, quello che è scritto sui quotidiani non è sempre la verità assoluta e incontrovertibile. Qualche volta ci sono scritte le cose in maniera corretta e lineare per come sono accadute, qualche volta sono interpretazioni di chi le scrive, qualche altra volta sono informazioni parziali che si hanno da chi si prendono le informazioni perché non si prendono le informazioni. Questo è un tema non banale poi su quello che arriva al cittadino. Vorrei però chiudere velocemente facendo un po' una riflessione generale su quello che è stato detto qui oggi e su quello che le istituzioni dovrebbero fare quando si trovano delle persone che comunque provano a metterti in mano una parte complessa della loro vita e provano a darti fiducia come istituzione. Questo vale per le vulnerabilità mentali, questo vale per tutti gli altri tipi di vulnerabilità. Dovremmo avere un sistema di professionisti in tutti gli ambiti, perché poi l'ambito psichiatrico è uno, gli altri ambiti della cura lo sono altrettanto, perché da altre problematiche possono poi emergere delle vulnerabilità che ti possono portare a compromissione in maniera importante. Io penso che le istituzioni forse dovrebbero, e qui faccio un'autocritica verso le istituzioni, dovrebbero lavorare molto di più senza tenere in considerazione e senza tenere al centro quello che è il proprio sapere, per cui quelli che sono i percorsi burocratici e quelle che sono le regole dentro le quali bisogna stare, ma provare anche noi come istituzione a sospendere per un attimo il nostro sapere, guardare chi abbiamo di fronte e poi ritirare fuori il nostro sapere per dare delle soluzioni. Questo vale in ambito psichiatrico, ma vale in tutti gli altri ambiti, perché vi assicuro che nel momento in cui ai servizi sociali mi si rivolge una persona che ha perso la casa, che ha perso il lavoro, che è in uno stato chiaramente di vulnerabilità totale, se io mi concentro su quelle che sono le regole, le risposte standardizzate che posso dare, io non arriverò mai a individuare i punti d'ombra, di conseguenza i punti su cui devo far forza per accompagnare la persona verso lo stare meglio, ma il rischio di rimanere incastrato in qualcosa dove io non comprendo l'altro, l'altro non riesce a farsi aiutare da me e di conseguenza si rimane in degli incastri nei quali non si danno soluzioni. Se all'interno delle istituzioni, azienda sanitaria, comune, regione, tutte le istituzioni che si occupano delle persone in prima persona, iniziassero a ragionare, iniziassimo tutti insieme a ragionare in quest'ottica, forse riusciremo ad avere delle soluzioni e a ritrovarci con meno tragedie anche pubblicate sui giornali.
Volevo dire solo una cosa, che sono molto orgogliosa che questo ciclo di conferenze si concluda con questo argomento e con sul problema, su questo problema, perché vogliamo ricordare che siamo al 40° della legge Basaglia 180, che sta, anche se è stata poi le cose non vanno come dovevano andare, comunque è stata una cosa grandissima. Perché forse chi è giovane non si ricorda, non sa cosa era un malcoma e cosa voleva dire essere un malato mentale.
Questo punto, ancora grazie della vostra presenza.
Il 10 ottobre ci vedremo qui con un bellissimo programma, che è assolutamente.